Lo tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, la verità, che sono due parashot, Behar Bechukotai, e sempre quando si legge Behar Bechukotai, si capisce una cosa. Che si capisce? Si capisce che siamo vicino alla festa di Shavuot. Perché Parashat Bechukotai Tzadikim non è una parasha facile. Sì, iniziano con benedizioni bellissime, però dopo ci sono una serie di maledizioni. 49 maledizioni per essere esatto. 7 volte 7. Interessante, 49 maledizioni che vengano fatte 7 volte 7, quando 7 volte 7 è la Sfirata Omer. Forse la chiave per essere salvati o salvato di questa maledizione è la mitzvah del Sfirata Omer, la mitzvah di contare questi 49 giorni importanti che sono una preparazione per arrivare là, al fronte del monte di Sinai, che Ish Echad, con un uomo, Belev Echad, con un cuore, per ricevere la Torah Kedoshah. E questo tzadikim è una cosa importante. Però la domanda è perché si legge queste maledizioni? Addirittura le maestre hanno fatto così, che sempre. Però sempre queste maledizioni cadranno prima la festa di Shavuot. Oggi come oggi ancora è facile fare questa cosa, perché noi sappiamo che noi terminiamo la Torah ogni volta in un ciclo annuale, c'è cioè un ciclo annuale che ogni anno si termina la Torah. Però voi dovete sapere che antiquamente, nell'epoca di Ezra Sofer, là si terminava la Torah una volta ogni 3 anni, non era come oggi. Ogni anno possiamo fare Simchat Torah e gioire e festeggiare che abbiamo terminato la Torah. No, è una cosa che succedeva, Simchat Torah, una volta ogni 3 anni. E comunque che quando si legge una volta ogni 3 anni non si può leggere ogni anno la parasha di Bechukotai, si facevano uscire un altro sefer. Sì? Ossia, al di là della lettura normale che si faceva, prima di Shavuot si uccidevano due sefarim, uno per leggere la lettura della settimana e l'altro per leggere queste maledizioni. E la domanda è perché? La dicono le maestre prima, Tichle Shana Vekilelotea, Tachel Shana Ubirchotea, no? Questa è la canzone che noi cantiamo ogni volta prima Rosh Hashanah. Achot Ketana Tefilotea, sì, Tichle Shana Vekilelotea. Che chiediamo? Chiediamo a Hashem, per favore, basta, basta con le maledizioni, non la vogliamo più. Vogliamo da adesso in poi solo benedizioni. E per questo, dice Ezra Sofer, questo viene letto prima Shavuot per dire noi queste maledizioni non le vogliamo più, basta, sono terminati. È la stessa cosa prima Rosh Hashanah, dove si legge la parasha di Ki Tavo, che là non sono 49 maledizioni, per addirittura 98. Abbiamo già parlato su questi 98, che in verità sono 100, due non furono detto, sono 98. Comunque, anche queste maledizioni vengono lette prima Rosh Hashanah, per dire basta, non vogliamo più le maledizioni, di adesso in poi solo benedizioni. Però la domanda su questa cosa che fu stabilito da maestro che si deve leggere adesso. Però perché prima Shavuot? Io capisco prima Rosh Hashanah. Rosh Hashanah è l'anno dove uno viene giudicato. Noi sappiamo che a Rosh Hashanah uno viene giudicato per tutto che succederà tutto l'anno. Sì, quando salute avrà, e quando soldi avrà, e come sarà la sua famiglia. Tutto questo viene deciso a Rosh Hashanah. Quindi è molto chiaro per me che prima di Rosh Hashanah vuol dire che le maledizioni vanno via. Proprio perché prima la festa di Shavuot. Ma c'è chi dice sì, a Shavuot c'è anche un giudizio. Ci sono 4 giorni di giudizio nell'anno. Rosh Hashanah, lo che abbiamo spiegato. Sukkot, dove uno viene giudicato per l'acqua. Per questo fa parentesi, usiamo le quattro specie, perché le quattro specie sono specie che hanno bisogno di acqua, e diciamo a Hashem, come queste quattro specie che hanno bisogno di acqua, per favore, dacci un anno pieno di acqua. A Pesach anche c'è un giudizio. Si viene giudicato per il grano. Per questo c'è anche il sacrificio dell'omer a tutti questi 49 giorni. E nella festa di Shavuot uno viene giudicato per le frutti dell'albero. Sì? Tanti pensano che è Tu Bishvat, però non è vero. Tu Bishvat è il compleanno delle alberi, non delle frutti, delle alberi. Invece Shavuot è il giorno di giudizio delle frutti dell'albero. Quanto frutti daranno all'albero questo anno? E uno può dire, però, vabbè, sì, è così. Leggiamo la maledizione anche prima Pesach, per il grano, e anche prima Sukkot, per la pioggia, e anche prima Shavuot, per le frutti dell'albero. Qual è la differenza? La sbemezza di Kim c'è una grande differenza. Iniziamo con questo, che la Shavuot, noi lo chiamiamo Chag, però nella Torah non c'è scritto Chag a Shavuot, c'è scritto festa di Pesach, Chag a Pesach, c'è scritto festa di Sukkot, Chag a Sukkot, però nella Torah non c'è scritto Chag a Shavuot, c'è scritto 7 settimane conterai e si sarà Shavuot, però non c'è scritto la parola Chag, e questo è molto interessante e molto curioso. Però ancora di più, uno non pensare che le frutti dell'albero sono le frutti dell'albero che crescono sull'albero, perché i frutti dell'albero che crescono sull'albero fanno parte del giudizio di Rosh Hashanah, di quanto Parnassà ci sarà. Le frutti dell'albero sono le frutti nostri, che Adamu Etz HaSadeh, e l'uomo viene paragonato all'albero della terra. E quali sono le frutti dell'uomo? Le frutti dell'uomo sono le sue buone azioni, le sue comportamenti, Torah, mitzvot. È l'obiettivo perché l'uomo fu nato per fare questo, per studiare, per compiere le regole, la volontà del Borei Olam. Questo sei nato. Dire maestri in Shavuot, uno viene giudicato. Quanto Torah riuscirai a studiare? Quanto mitzvot avrà la capacità di fare? Perché noi sappiamo che tanti gente vogliono aprire il libro, però non ognuno che apre il libro capisce lo che legge. Deve avere il merito di capire lo che leggi. Deve avere il merito di poter sentire una lezione una ora, essere concentrato e non iniziare a dormire. Di chi dipende tutte queste cose? Dipende da Shavuot, come uno ha pregato. Tzadikim, se Rosh Hashanah è il giorno di giudizio della materialità, Shavuot è più alto, possiamo dire. Perché Shavuot è il giudizio della spiritualità. Quanto riuscirai a pregare? E quanto preghi? Quanto riuscirai a sentire la vicinanza di Hashem? Io conosco gente che pregano ogni giorno, però non sentono manca Kadosh Baruch anche una volta al giorno. E come può essere? Sta pregando 3 volte al giorno e lui non sente? Sì, perché sta pregando, routine così. Come che mangia, come che va al bagno, come che dorme, lui prega. Non è che lui si sente collegato. Fa parentesi, Hasidim Rishonim, dice la Gemara, le tzaddikim veri. Loro una ora prima la preghiera arrivano al tempio, si siedono sulla sedia e iniziano a prepararci per arrivare alla preghiera. Iniziano a meditare, non meditare come che fanno qui le goyim, meditazione vera, pensare su Hashem, quanto Hashem è grande, pensare sull'amore di Hashem, pensare su tutto che Hashem ha fatto, leggere un po' e studiare un po' per poter arrivare. Sì, un giorno non mi dimentico mai. Sono andato a un tempio grande, il tempio di un Admor, un tempio chassidico. E stavo là, in una zona che io non conoscevo, Yerushalayim, voleva pregare a Shachrit. Va bene, vado là. Mette tefilin, mette talet, vede che tutti mettono tefilin, mettono talet. Però il Chazan non inizia a pregare. foto, si aspetta qualche 5 minuti, si iniziano 5 minuti, non succede niente. Vabbè, qui che sta, no? Perché io conosco le tempi come lavoro. Perché non si prega? Chiedo a quello vicino di me, che ora si inizia qui? Ha detto, quando il Rav riuscirà a mettere la kavanah, si inizierà a pregare. Bella risposta, non c'è tempo. Se quando è l'Admor, era seduto là, io l'ho visto, lui sarà anche con il tefillin. Quando lui sente che è pronto, può mettere la kavanah, si inizia a pregare. È un'altra atmosfera, si parla di un'altra, non è una cosa di orario, è una cosa della mente. Di chi dipende tutto questo? I Shavuot. E per questo Tzadikim Shavuot è la festa più importante. Forse, in questo senso. Dice il Sfatemet, sentite questo. Uno che conta il Omer come deve, e si prepara come deve, e fa la festa Shavuot come deve, non ha bisogno né Rosh Hashanah né Kippur, può andare tranquillo, tutto sarà bene. Vi piace? Non c'è bisogno di Slichot, non c'è bisogno di Rosh Hashanah, non c'è bisogno di niente. Sfatemet, il Mormigulo dice. Dice, se tu arrivi pronto a Shavuot, fai come deve, non c'è bisogno di niente tuo pronto. Perché? Perché è molto semplice. Perché se tu a Shavuot meriterai ricevere la Torah, la tua anima riceverà la Torah, dire, maestri, la Torah dolcifica qualsiasi giudizio. Dire, maestri, che quando il Beit HaMikdash era distrutto, c'era una domanda. Qual era la domanda? Perché fu distrutto Beit HaMikdash? Questa è la domanda che chiede la Gemara. Perché il primo tempio fu distrutto? Chi risponda? Molto strano rispondo. Chi lo mirfuma Torah Tehillah? Perché prima di studiare non hanno benedetto le benedizioni dello studio della Torah, che si deve fare ogni mattina, Baruchat Hashem, Shalom Tzav Tzivan, Al Divrei Torah, Marevna, Baruchat Hashem, Noten la Torah, tutta la benedizione, tutta questa cosa là, non la fanno. Chiedono mai si però scusa, il primo Beit HaMikdash noi sappiamo numerate bene perché è distrutto, per tre peccati cardinali, idolatria, adulterio, io omicidio, quindi... Che mi stai dicendo che non hanno benedetto prima di studiare? Non è quello. Ma se non hai capito, è vero, per adulterio, idolatria, omicidio, è vero. Però se un ebreo è studiato, sentite questo, non importa che peccati fa, la Torah lo protegge. Quindi quando la Gemara chiede perché il Beit HaMikdash fu distrutto, la Gemara non sta chiedendo qual è il ragionamento, tutta la sappiamo, la immoralità che c'era, la sappiamo tutto. La domanda è perché il Torah che studiavano non salvava il popolo, perché non ha protetto il popolo? Questa era la domanda. E qui viene la risposta. Non hanno benedetto prima di studiare. Che vuol dire non hanno benedetto? Hai studiato Torah così, cioè, c'erano gente che studiavano, però senza feeling, senza kavanah, senza di volere mettere in pratica. Studiavano come che c'è uno che studia biologica, matematica, legge una poesia, un libro di, non lo so, di Dan Brown, di Harlan Coben, no? Tutti questi gente là. Così c'è uno prende di notte, un po' si annoia, prende il Humash e inizia a leggere. Tzadikim, non dico che non ha un valore, ha un valore, però non è sufficiente per essere protetto. Per essere protetto uno deve essere collegato con l'anima, si deve pulire l'anima. E per questo prima di Shavuot abbiamo 49 giorni di preparazione. Che si fa in questi 49 giorni? Si prepara l'anima, che sarà un strumento, un recipiente per ricevere la Torah. Essere salvato delle 49 maledizioni. Per questo Tzadikim dobbiamo iniziare a preparare noi stessi per questa festa gigante di festa Shavuot. Però c'è un altro motivo perché le maledizioni. O che a volte per svegliare qualcuno mai sia, c'è bisogno un po' di paura. Il Rav Galinsky racconta, Rav Galinsky era un grande rabbino, ha vissuto l'Olocausto. Dopo è arrivato a Israele, ha vissuto in Israele, E Hopkins che aveva un vicino. E questo vicino era lontano, 3 metri lontano, questi ebrei proprio lontano, lontano. Ha messo tefillin, era già anziano questo ebreo, aveva già 60 anni. Ha messo tefillin solo una volta nella sua vita, al bar mitzvah. Sì, ci sono anche questi poveracci, lontani. Tante volte non è colpa loro, è colpa dei genitori che l'hanno educati o a volte hanno subito cose strane. Non possiamo giudicare. Però comunque questo uomo di 60 anni, come si definiva una volta quando aveva bar mitzvah? Il Rav ogni giorno quando lo vedeva le dice, tu sai, forse metti tefillin. E quanto tefillin è importante, quanto tefillin. Io ogni giorno cercava in un altro modo di portare questo uomo a mettere tefillin. Però sembravano che le parole manco entravano nell'orecchio. Non c'era niente. Un giorno, e allora si sveglia la mattina e vede una finestra e il suo vicino mettere tefillin. Dice, wow, che succede? Chissà che lui ha sognato di notte questo uomo. Va, bussa alla porta tutto così. Amico mio, ho visto che stai mettendo tefillin. Che succede? Sì, io ieri sono andato al dottore, ho fatto analisi delle stomache, qualcosa non era così buono. Vogliono che io faccia come si chiama? Colonoscopia, che si fa entrare una camera dentro da sotto per vedere dentro la pancia. Oh, paura, chissà che scopriranno. Il dottore ha detto si deve capire bene se non è una cosa mai sia grave. Io metto tefillin, Besat Hashem, Hashem mi salverà. Tzadikim, a volte è così. A volte uomo. E per questo noi sempre diciamo, noi non vogliamo la paura. Noi diciamo Hashem, Hashem, noi ti vogliamo, noi mettiamo tefillin, Besat Hashem, mangiamo kasher, Besat Hashem, facciamo Shabbat. Non c'è bisogno di niente malattia, Hashem, niente dottore. Baruch Hashem, siamo bene. E questo fa parte anche delle maledizioni, a volte sì. È come un padre che mette paura a suo figlio: se non farai così, e nella scuola non farai un 9 o un 10, io ti prenderò, non lo so, la PlayStation per 2 settimane, la chiuderò, non ci sarà più. Sì. Quello per genitori che danno ai loro figli PlayStation. Questo, un'altra lezione dobbiamo fare su questo, che questo non è una maledizione, non è una punizione, anzi stai regalando a tuo figlio un regalo se tu prendi la sua play, però va bene, altro discorso questo. Comunque Tzadikim, Parashat Bechukotai non è una parasha facile, non è per niente una parasha facile, però se noi vediamo bene l'acronimo di Parashat Bechukotai fa una parola molto bella e questo è Avot, le avi. Im Bechukotai Telecho Alef, Bet, Tav, Avi. Sì, Avi, le patriarchi, Avraham, Yitzchak, Yaakov. E la domanda, qual è il collegamento qui da Avraham, Yitzchak e Yaakov? Perché la parasha delle maledizioni inizia con l'acronimo delle Avi. Asbemet, che in questa parasha c'è scritto il nome di Avraham, Yitzchak, Yaakov, nero su bianco. Che c'è scritto? Dopo tutte le maledizioni, che dice? Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzchak, ve'af et beriti Avraham eskor, ve'haaretz eskor. E io adesso leggo, perché voi sapete le maledizioni, la Chazan lo legge sottovoce, perché non la voglio leggere sotto voce alta, addirittura c'è un'usanza romana che si chiude le porte. Sì? Però quando si arriva a questo versetto, Vezacharti, al Chazan alza il voce. Qual è la traduzione? E io mi ricorderò il mio patto con Giacobbe, e anche il mio patto con Isacco, e anche ricorderò pure il mio patto con Avraamo, e mi ricorderò della terra. E così, grazie a questo, Hashem avrà misericordia su di noi. Quindi vediamo che le padri sono importanti. Avraham, Yitzchak, Yaakov fa parte della protezione. E questa è la domanda. Qual è la storia di Avraham, Yitzchak, Yaakov? Però prima di questo voglio chiedere un'altra domanda. Se noi vediamo bene Le maledizioni qui sono scritto in plurale, non ce l'ho scritto in singolo, sì? Shabarti et gunu zichem, non voglio neanche tradurre qui le maledizioni, poi comunque vengano maledetto in plurale, e voi, e voi, e voi, e voi. Invece, una osservazione interessante è che le maledizioni che abbiamo in Parashat Kitavò, che vengono lette prima a Rosh Hashanah, là le maledizioni, che sono 98 più di questi 49, sono scritte in singolare. E la domanda è perché? Perché qui plurale e per quella singolare. A sbemezza di chi si racconta che un giorno Rabbi Yossi, che era un'epoca del Tanaim, epoca del Talmud, chiedeva questa domanda e non sapeva la risposta. E ha chiesto tutti i rabbini e non sapeva la risposta. Però, in questa epoca, Rabbi Shimon Bar Yochai era vivo, solo che non era con le rabbini, perché lui si è scappato in la grotta. E Rabbi Yossi ha detto: "Oh, se c'era qui Rabbi Shimon Bar Yochai, lui sicuro, se uno può rispondere su questi tipi di domande, è lui." Che ha fatto? Ha cercato una colomba, ha preso una colomba, ha scritto la domanda, l'ha messo nella bocca della colomba, ha detto: "Colomba, per favore, fai cercare il mio rabbino, fai cercare Rabbi Shimon Bar Yochai e portalo la domanda, che così avremo una risposta. Perché qui le maledizioni sono plurale e là le maledizioni sono scritte in singolare." E Bemet la colomba tzadikim è andata, è andata, fino a che ha trovato Rabbi Shimon Bar Yochai. Fra parentesi, voi dovete sapere che la colomba è un animale che simbola tanta bontà nella Torah. Rav Muzaffi dice una cosa interessante. Rav Muzaffi dice che in tutti gli ospitali, secondo Livracha, sì, questo Ramuzzafi, sì, cioè, non ci sta, però, e nell'ospitale in Israele, sempre ci sono nell'ospitale colombe, sì, lo vedrete bene, tutti gli ospitali in Israele sono pieni di colombe. Dice Ramuzzafi perché? Perché le mai si dicono: dove tu trovi la presenza divina, tu trovi la colomba. E c'è scritto che sul letto del malato ci sta la Shekhinah. E per questo, se uno vuole trovare la Shekhinah, vuole trovare la presenza divina, dove c'è il letto del malato? Vai là, sopra il suo letto c'è addirittura la Shekhinah. E per questo sempre le ospitali sono piene di colombe, sì? Fra parentesi, quando lui l'ha detto questa cosa, ha detto: "Sì, però al Knesset, sapete dove sta il Knesset? Il Knesset, dove c'è il governo? Là non si trova colomba, là si trova corvi." Però va bene, questo era solo per scherzare. Comunque, la colomba era un animale speciale. Anche Noah ha mandato il colomba. E questa colomba arriva a Rabbi Shimon Bar Yochai e porta la domanda. E Rabbi Shimon Bar Yochai inizia a piangere. Perché inizia a piangere? Perché si ricorda che poco anni fa lui poteva ancora essere insieme con i suoi amici e studiare Torah. Però che può fare? Aveva bisogno di scappare, i romani lo volevano uccidere. E lui piange, piange, piange. Trova Kadosh Baruch Hu, vede che Rabbi Shimon Bar Yochai piange, e a Kadosh Baruch Hu inizia anche a piangere, perché quando il suo tzaddik piange, ha mandato subito Eliyahu HaNavi, ha detto: "Per favore, vai a lui, distraelo un po', parla con lui qualcosa, che smesse di piangere. Io non la faccio", ha detto Hashem a Eliyahu HaNavi, "che quello sta piangendo, questo tzaddik là." No. Eliyahu HaNavi va in la grotta, ovvio, Rabbi Shimon vede Eliyahu HaNavi, smette di piangere veloce, Eliyahu HaNavi, dice: "Che succede, rabbino?" Dice: "Sì, ma no, questa è una domanda e la verità, manco so la risposta." Detto: "Io ti dico la risposta. Tu sai perché queste maledizioni sono in plurale e là sono in singolare? Perché queste maledizioni si rifiera al primo tempio. Le maledizioni di Kitavò si rifiera al secondo tempio. E il secondo tempio, perché fu distrutto? Fu distrutto per odio gratuito. Quindi là non c'era unione. Tutto era singolare. Ognuno pensava per se stesso. E per questo le maledizioni del secondo tempio sono scritte in singolare. Tu pensi tu sei un uomo da solo, tu pensi che non hai bisogno di tuo amico, tu fai lo che vuoi te, non ti importa dell'altri. Ah, tutte le maledizioni, caso ce lo possono cadere. Invece qui, le prime maledizioni, se il primo Beta Midrash non c'era problema di unione, c'era problema di adulterio, idolatria, però. Erano amici, sì, era mai sia adulterio concesso, mai sia, sì. Quindi qui, plurale, là, singolare. Però tzaddikim, come lavora nei meriti di Avraham, Yitzhak e Yaakov? Che vuol dire Hashem si ricorda Avraham, si ricorda Yitzhak, si ricorda Yaakov? Quali sono questi meriti che noi sempre ricordiamo? Se il fatto che io sono discendente di Avraham, Yitzhak e Yaakov vuol dire che io posso essere tranquillo, perché così sempre le maledizioni vengono scritte e dopo c'è scritto Zachartit, Avraham, Yitzhak e Yaakov, mi ricorderò di Avraham, Yitzhak e Yaakov. Al bemezza di chi? Ci sono tante storie dove vediamo che non è così semplice. C'è scritto che quando hanno fatto il peccato del Beit HaMikdash, quando volevano distruggere il primo tempio, le angeli sono arrivato a Abramo, ha detto a Abramo, per favore, tu sai che adesso vanno a distruggere Beit HaMikdash, fai qualcosa. E Abramo è andato a parlare con HaKadosh Baruch Hu e ha detto a Abramo, HaKadosh Baruch Hu, per favore, ricordati che io avevo 100 anni quando ho fatto il mio primo figlio e quando avevo 137 anni ero pronto di ucciderlo, la chiedà di Yitzhak. E HaKadosh Baruch Hu non lo risponde. Toh, viene Yitzhak, dice Yitzhak, per favore, HaKadosh Baruch Hu. Hai pietà sulle nostre figlie? Io avevo 37 anni e sapevo che mio padre mi vuole uccidere la Kedah. Io ero pronto, ho detto papà, legami in foto che così quando vede il coltello non mi sposto. E Kadosh Baruch Hu non ascolta. Viene Jacob, dice per favore, io avevo bisogno di fare crescere 12 figli quando stava nella casa dell'uomo più malvagio del mondo. Io stavo nella casa di Lavan, è l'uomo più malvagio che esiste. E là, in questo posto, avevo bisogno di fare crescere le tribù, che questo sarà il futuro di Am Israele. Quanto ho sofferto, quanto ho bisogno avuto di impegnare. In mezzo di chi? Forse, forse. Questa prova di Giacobbe è la prova più forte di tutte le prove che hanno vissuto i nostri patriarchi. Perché Avraham, Yitzhak, non ti voglio parlare, però fare crescere figli in un modo ebreo, in un modo che è giusto, quando sei circondato di gente malvagia, è una cosa. Non è facile. Anzi, forse è una cosa quasi impossibile. E che tutti i figli, uno per uno, sarà un kadosh, e che uno per uno sarà un tzaddik, quanto Lavan ha. È sforzato, quanto sudore ha sudato te, per favore, vedi questo? Yashem non lo risponde. Viene Moshe Rabbeinu, dice a Kadosh Baruch Hu, per favore, ricordati che io per 40 anni ho girato con il popolo nel deserto e quelli si sono lamentato e ogni volta un'altra storia e io comunque ho fatto il mio lavoro per mitzvah, l'ho fatto con Kavanah. E Kadosh Baruch Hu non ascolta. È venuto Rachel, la matriarca Rachel, e tu Rachel, per favore, Kadosh Baruch Hu, ti ricordi? Ti ricordi che quando io ero innamorato del mio marito Yaakov, e mio padre ha scambiato la mia sorella, e io per non vergognare la mia sorella ho dato a lei le segni, le codici che c'erano tra di noi, e a Kadosh Baruch Hu, va bene, Rachel, va bene. Questo per il tuo merito. Un giorno, oggi devo distruggere il Beit HaMikdash, però un giorno Am Israel ritornerà a Israele e il Beit HaMikdash si ricostruirà. Adesso questa storia è molto bella, e questo Midrash. Però la domanda, perché Hashem non risponde a Avraham, Yitzhak e Yaakov? Che succede? Ossia, è vero che lo che ha fatto è una cosa grandissima, perché la Akedah non vale, Yitzhak non vale, Yaakov non vale. Qual è la storia qui? Fra parentesi, non è la prima volta, la vediamo un'altra volta, è lo stesso concetto. C'è scritto che quando a Purim gli ebrei hanno mangiato nel banchetto di Ahasverosh, gli nel cielo hanno decretato di uccidere Hashem, come che ha voluto Haman, perché Haman non può fare niente, nessuno può fare niente se nel cielo non hanno deciso che sarà così. E nel cielo hanno decretato che Hashem, il popolo ebraico, deve sparire, Hashem, come che ha voluto Haman, la soluzione finale. Eliyahu Navi è andato a Avram e ha detto: Avram, per favore, prega. E là ancora peggio, avrà anche andato a Kadosh Baruch Hu. Che hanno fatto quelli? Che vuoi da me? Sì, hanno mangiato del banchetto. Hanno mangiato del banchetto? Che moriranno? È andato alla via Yitzhak. Ha detto: Yitzhak, prega le tue figli. Che succede? Che hanno fatto? Sì, hanno detto: Yaakov, per favore, che facciamo? Parla con Hashem, parla con la Kadosh Baruch Hu. Ha detto: Che hanno fatto? Perché la Kadosh Baruch Hu era arrabbiato su di loro? Sì, hanno mangiato. Hai ragione. È andato a Moshe Rabbeinu, ma Moshe non so che fare più, manca Avram, Yitzchak, manco vogliono parlare con Hashem. Ha detto: Moshe, vedi, anch'io non posso fare tanto, però c'è un tzaddik là, c'è un tzaddik, qualcuno onesto è rimasto là. Ha detto: sì, si chiama Mordecai. Dice Moshe: va bene, fallo pregare sotto, prego io sopra, insieme, cancelliamo. E anche qui la stessa domanda. Perché Avraham, Yitzchak e Yaakov non intervengano? Perché non fanno qualcosa? Noi, ogni giorno, è la tefilà, ogni giorno è la Amidah. Che diciamo in la Amidah ogni giorno? Bevavakasha, vezocher chasdei avot, umevi goel ifne venehem leman shemo be'ava. Ogni ebreo la deve dire 3 volte al giorno. Che vuol dire? Creatore di tutto che serba il ricordo, che serba il ricordo delle buone azioni dei patriarchi e porta il Redentore ai figli dei loro figli per grazia del suo nome con amore. Ossia, noi chiediamo di Hashem grazie al ricordo, grazie alle meriti di Avraham, Yitzchak e Yaakov, porta il Mashiach. Questo è quello che stiamo chiedendo. Quindi non ho capito. Avraham, Yitzchak e Yaakov lavora o non lavora? Perché di questo Midrashim che noi vediamo sembra che no. E per mezzo di chi c'è tanta di approfondire su di questo? Non sempre lavora. Non sempre lavora. Dipende come ti comporti. Dipende come ti comporti. Se tu ti comporti in un modo che si è comportato Avraham Avinu, Avraham Avinu era un uomo che faceva tutto il giorno benevolenza, faceva tutto il giorno chesed, aiutava tutti. Quindi se tu sei qualcuno che aiuta tutti, ah sì, Kadosh Baruch Hu dice, ah, quello è uscito come Avraham, io lo aiuterò. Merito del suo, bis bis bis. Se tu sei uno che prega, Yitzhak, la sua forza era pregare, tu sei uno che parla con Hashem, tu sei collegato con Hashem, Kadosh Baruch Hu, ah, quello accendendo di Yitzhak. Se tu sei uno che studia Torah, Yaakov, Ishtam, Yoshevu Alim, e studiava Torah tutto il giorno. Se tu sei uno che studia Torah, Zakash dice: sì, Yaakov. Per forza di chi? Il primo Bet HaMikdash fu distrutto per idolatria, che Avram era il primo che era contro idolatria, sì. Per adulterio, Yaakov Avinu era il primo, lui dice: Rishitoni, la mia prima goccia era il mio primogenito. E lui 63 anni aveva, sì? Quindi, adulterio. Idolatria, sì? E ammazzare Yitzhak era pronto a ammazzare se stesso. Quindi, se tu fai peccati che sono contro il cammino delle avi, come tu vuoi che le meriti delle avi funzionano? Non può funzionare. Anzi, a volte meglio che Hashem non si ricorda, Chas v'Shalom, chi sono le tue ave. Perché? C'è una storia. Un giorno, due ragazzi sono entrati, 18 anni, sono entrati dentro un magazzino e hanno iniziato a rubare un po' di cibo. Hanno voluto fare una festa con amici, qualche birre, qualche cole, qualche chips. Hanno voluto fare una serata, un po' di carne per fare la grigliata. La polizia li ha beccati e sono andato a fronte il giudice. Erano due amici, amici molto buoni. Uno degli amici fu giudicato per 1 anno di prigione. Sentite questo: un po' di chips, un po' di cola, un po' di birra. E l'altro amico, storia vera, fu giudicato per un mese e un mese condizionale. Delfino non è andato al prigione. Hanno fatto una tanta grande storia su questo. E nella storia in America hanno chiamato le giornaliste, che non è giusto, quello un anno, quello un mese. Hanno fatto esattamente la stessa cosa. Ha detto il giudice: sì, però aspetta. Quando l'hanno chiesto, finalmente lui ha detto: quello che io l'ho dato un mese, io lo conosco. Perché il suo padre era uno dei criminali più grandi, io l'ho messo nel prigione. Quindi quello poveraccio ha un padre criminale, che vuoi da lui? Ma quello che io l'ho dato un anno, sapete chi è il suo padre? Suo padre è anche un giudice, io lo conosco. Se tuo padre è un giudice e tu riesci a rubare, ai 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 ai. Dicono i maestri, quando tu vieni a Kadosh Baruch Hu e tu dici: io sono figlio di Avraham, Yitzhak, Yaakov, ah sì, può lavorare positivo, però Chas v'Shalom può lavorare anche negativo, perché se tu sei figlio di Avraham, Yitzhak, Yaakov, tu devi essere un tzaddik, non ti puoi comportare come vuoi. Tu sei un figlio non di un giudice, tu sei un figlio dei tzaddikim, di Sodea Olam, dei tzaddikim che loro hanno mantenuto il mondo. Quindi dice a Kadosh Baruch Hu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, non volevano neanche andare a parlare con il creatore, perché hanno detto: se Hashem è arrabbiato adesso, se non, non parliamo, se noi andremo a parlare con il creatore, lui si ricorderà che loro sono i nostri figli, Hashem si arrabbia ancora di più. E questo è lo che noi diciamo quando diciamo Yaaleh Ve'Yavo in la tefila, che diciamo? Yizacher zichron avotenu, sì? Hashem ricordi delle nostre padri, perché diciamo le tovah, che vuol dire le tovah per il bene. Non ho capito, si può ricordare le nostre avi non per il bene? La risposta è sì, perché se tu ti comporti bene, io ti ricordo le tue avi, è una cosa positiva. Ma se ti comporti male, io ti ricordo le tue avi che sono bene, sei in un grande problema. E per questo, tzaddikim, questo è lo che noi dobbiamo sapere. Ci sono meriti, non solo di Avi. Anche abbiamo i meriti del nostro padre. Papà, tuo padre, quello biologico che ti ha portato al mondo, del tuo nonno, del tuo bisnonno. Se tu avevi un bisnonno che era un tzaddik, tu puoi anche godere dei suoi meriti. Anzi, si dice che i meriti dei genitori nostri sono meriti che non possiamo immaginare quanto hanno la capacità di proteggere noi, di salvare noi. Però c'è una condizione: questi meriti lavorano solo se tu li segui, se tu ti comporti come loro si comportano. Ah sì, la scena dice: ah, quello è il figlio di David. Psh, mi ricordo David, che uomo buono. E lui come è uscito come suo padre, vedi che carino, come suo padre. Va bene, non riesce a fare come suo padre esattamente, perché lui è piccolo, suo padre era più grande, però c'è una, sì, una cosa che è sempre la stessa cosa, un po'. Però, se caso Shalom ti comporto male, che si fa? Per forza di chi, voglio terminare con una cosa carina. C'è scritto: Vezacharti et beriti Yaakov, nella parasha, io ricorderò il patto di Yaakov. Se uno vede bene qui, Yaakov è scritto in un modo molto strano. Yaakov è scritto con la lettera Vav. Noi sappiamo che Yaakov sempre si scrive quattro lettere: Yud, Ain, Kuf, Bet. Invece qui c'è scritto con la lettera Vav. Yud, Ain, Kuf, Vav, Bet. Da dove viene la Vav? Da quanto c'è Yaakov con la Vav? Tutto Bereshit, tutto Genesi, dove c'è scritto Yaakov tantissime volte, non c'è scritto una volta con Vav, qui c'è con la Vav. Da dove viene questa Vav? Dicono i maestri, scritte questo: Eliyahu HaNavi, che lui è l'angelo che deve portare il Mashiach, lui annunzierà l'ultima Geula. Come si scrive? Aleph, Lamed, Yud, Hei, Vav. L'ultima lettera di Eliyahu è la Vav. Però nella Torah troviamo qualche volta il nome Eliyahu senza Vav. C'è scritto Elia. Noi, per esempio, a Rosh Hashanah, come diciamo, Inon ve'Elia ani sholeach. Che vuol dire Inon ve'Elia? Si deve dire Inon ve'Eliyahu. Che vuol dire ve'Elia? Dov'è la Vav? Dicono le maestre che Jacob Avinu, quanto ci vuole bene Jacob Avinu, è andato a Eliyahu e l'ha rubato la sua lettera Vav, l'ha presa con forza. Quando l'ha fatto qui, dopo le maledizioni, lui ha capito che Am Yisrael Chas V'Shalom, se non si comportano bene, mai sia, forse non ci sarà salvazione. Ha detto, io devo garantire la salvazione. Adesso qui è andato e gli ha preso una lettera del suo nome e ha detto, tu vuoi che io ti restituisco questa lettera? Deve portare il Mashiach. Quando arriverai, annunzierai il Mashiach a fronte di tutti, io ti restituisco la tua lettera. Fino a là, Elia, ce l'hai quattro lettere, ti manca la quinta lettera. E questo è la Vav, la quinta lettera, che sono i cinque diti della mano, che è la mano di Hashem. Per mezzo di chi dobbiamo lavorare a fare due cose. Uno, comportare come i nostri genitori bene, per meritare anche le loro meriti, e due, creare meriti per le nostre figlie, Bezrat Hashem, e per i nostri nipoti, e per tutto Am Israele, che Bezrat Hashem, Hashem avrà misericordia su di noi, Bezrat Hashem, Hashem manderà via tutte le maledizioni, tzadikim. Un'altra volta la situazione in Israele inizia a essere un po' complicato. Oggi un altro soldato è andato, dopo tanti tempo che no, un ragazzo giovane, un tzaddik, si vede la sua faccia con la barba, con la kippah, si vede che era un tzaddik. Ma parentesi, la maggior parte dei soldati che sono andati in questa guerra sono, non lo so se per caso, con kippah. È molto interessante, se uno vedi, è interessante per marcare questo. Dobbiamo pregare per Am Israel, dobbiamo un'altra volta dire Tehillim di più. Un po' le ultime mesi sembrava che sarà più tranquillo, sembrava andare, però non dimenticare, dobbiamo rinnovare. E anche adesso la festa di Shavuot, ognuno di noi sarà giudicato e vogliamo essere giudicato per bene. Perché la salvezza nostra non è una salvezza materiale, Rosh Hashanah è materiale, la nostra salvezza è spirituale, la nostra tefillot, le nostre azioni, le nostre mitzvot. E così, facendo le cose cosa, chiedendoci le belle cose, Hashem ci porterà le meriti delle nostre avi, che ci salverò e porterà Mashiach con Eliyahu Hanavi, b'mehera bi'yamenu, Shabbat Shalom.